quello disponibile, interessato ad essere partner, certamente ho accolto subito questa opportunità, anche perché questa iniziativa ha due caratteristiche che incontrano subito la mia esperienza personale e anche la mia sensibilità. La prima è che gli stati generali della green economy mettono in evidenza in maniera molto concreta in che modo le imprese italiane sono presenti, percepiscono e sono anche protagoniste in una dinamica globale nella quale crescita a livello globale sono caratterizzate prevalentemente da una domanda che si può ricondurre a quella che noi chiamiamo green economy. Domanda di maggiore efficienza energetica, domanda di diversificazione delle fonti energetiche e soprattutto dello sviluppo di fonti rinnovabili efficienti in grado di rispondere rapidamente alla domanda di energia che cresce nelle economie a rapido sviluppo e che non hanno tempo per sostenere la crescita economica di costruire grandi impianti e grandi sistemi elettrici. Perciò la fonte rinnovabile in queste economie non tanto come risposta a un obiettivo ambientale, quanto come risposta a una domanda di crescita che sia in grado di rispondere in tempi rapidi alla domanda di energia. Ed è interessante che questo pezzo di quella che noi chiamiamo green economy è quello più convincente a livello globale. A Rio de Janeiro, quando abbiamo concluso il vertice e abbiamo inserito all'interno del documento finale di Rio la green economy come sostanzialmente infrastruttura logica per la crescita e per combattere la povertà, come hanno chiesto in particolare il Brasile e la Cina. Quando abbiamo raggiunto questo accordo, lo abbiamo raggiunto proprio sulla base della considerazione del ruolo che le fonti rinnovabili hanno per rispondere alla crescita economica e alla domanda di energia per combattere la povertà. E in questo contesto, avere un numero così importante, così rappresentativo di imprese italiane che sono capaci di rispondere alla domanda di efficienza energetica, che sono capaci di offrire soluzioni tecnologiche e sistemi per la diversificazione delle fonti energetiche, ma che sono capaci anche di fornire soluzioni per la gestione integrata delle acque, per ridurre i consumi di acqua, per dare una prospettiva al recupero e riciclo delle acque, altra domanda pressante a livello globale. La capacità delle imprese italiane di dare una risposta a questa domanda, partendo dal mercato interno italiano, è riscontrata poi dal fatto che gran parte di queste imprese hanno la maggior parte, tre quarti spesso del fatturato, all'estero. Cioè sono presenti nei mercati dove c'è questa domanda. Ed è straordinario, voglio dire grazie a queste imprese che riescono ad avere questo ruolo nel mercato globale rimanendo in Italia. Perché è difficile rimanere in Italia e avere nello stesso tempo questa visione, questa capacità e questa presenza così dinamica a livello internazionale. Io ho incontrato ieri a Rio de Janeiro, durante una riunione che abbiamo fatto sui seguiti del vertice la ministra dell'ambiente brasiliana Isabella Teixeira. E abbiamo commentato il fatto che in Brasile ci sono 740 imprese italiane che lavorano, molte delle quali stanno sviluppando soluzioni per rispondere a queste domande. E lei mi ha detto: dopo Rio non abbiamo bisogno di altri vertici tra gli stati, ma abbiamo bisogno di costruire vertici tra le imprese. E una delle cose su cui abbiamo lavorato, per cui finalizzeremo un accordo bilaterale, è proprio quello di creare una consultazione permanente tra le imprese italiane e brasiliane per la green economy, avendo come riferimento il mercato brasiliano. E perciò nel momento in cui io sono qui, io ho in mente che il supporto che noi dobbiamo dare alla green economy in Italia è un supporto che serve certamente al mercato interno per razionalizzare e migliorare la gestione delle risorse a livello nazionale, ma nello stesso tempo creiamo in Italia il laboratorio, il centro di sperimentazione, lo showroom per offrire risposte che sono importanti nello scenario globale. E allora lasciatemi anche dire che oggi sono molto felice perché Obama fa di nuovo il Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo avuto a Washington qualche settimana fa una riunione per valutare insieme quali potrebbero essere le azioni comuni, soprattutto fra Europa e Stati Uniti, dopo il vertice di Rio in vista di quello di Doha che ci sarà all'inizio del mese di dicembre. E sostanzialmente la risposta del team di Obama, il suo Sherpa per il G8, per il G20, con il quale lavoriamo da tempo, era stata una risposta scoraggiante, perché sostanzialmente ci aveva detto: la crisi economica e la battaglia elettorale sulla crisi economica non ci consente di mettere il cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente al centro della nostra proposta politica. E poi c'è stato Sandy, drammatico, ma Sandy ha veramente cambiato, perché sostanzialmente è diventato prepotentemente un tema centrale della campagna elettorale dell'ultima settimana la politica ambientale, e non soltanto quella sul cambiamento climatico. Chi si è visto CNN oppure Fox oppure la BBC USA nell'ultima settimana, c'è stato un continuo riferimento, una continua discussione su questi temi. E quando Bloomberg, il sindaco di New York, ha detto: io sono indipendente, ma questa volta scelgo Obama perché Obama è il candidato migliore per affrontare le sfide ambientali che sono cruciali per la crescita dell'America, io credo che sia avvenuto qualcosa di molto importante, non soltanto ai fini del risultato elettorale, ma anche in relazione a quello che avverrà nelle prossime settimane. La vittoria di Obama ci costa un po', perché avevo promesso a Mike Froman che gli avrei mandato molto vino italiano per fare un brindisi insieme. Adesso ci toccherà organizzarci. Però ecco, c'è questo contesto internazionale e nell'economia globale che è il riferimento per la green economy italiana. È con questo che deve misurarsi la visione del governo. E su questo stiamo lavorando. Non è facile, però su questo stiamo lavorando. Ma abbiamo bisogno di mettere a fuoco alcune questioni che sono ancora sul tavolo e che non sono ancora state affrontate, secondo me, nella maniera adeguata. Sono aperte, però non abbiamo dato risposte ancora definitive. Allora, il primo pacchetto di cose che noi abbiamo cercato, che noi abbiamo fatto e che in parte risponde ai 70 punti della preparazione di questa riunione di oggi riguarda due linee di intervento principali. La prima sulla semplificazione, perché non c'è dubbio che muovere in modo attivo l'economia verde nel nostro paese ha bisogno di semplificazioni normative che rendano evidente il rapporto tra lo strumento normativo di cui hai, che hai a disposizione e l'obiettivo che vuoi raggiungere. Purtroppo la sedimentazione di norme nel nostro paese ha fatto sì che in molti casi le norme ambientali che nascono con l'obiettivo di proteggere l'ambiente generano poi una filiera normativa che raggiunge l'obiettivo opposto, perché o si ferma nel binario morto della paralisi amministrativa, oppure riesce a trovare il modo per cui obiettivi ambientali e perciò opere che servono per raggiungere obiettivi ambientali non si possono fare paradossalmente per ragioni ambientali. Questo è evidente quando pensiamo alle grandi infrastrutture di cui ha bisogno l'economia italiana per diventare verde. Quando noi pensiamo che il traffico merci viaggia per 90% su strada, sappiamo benissimo che abbiamo di fronte una grande lobby, che è quella di chi vuole sostanzialmente continuare questo sistema. Però sappiamo anche bene che questa grande lobby è gioco facile, perché non ci sono le infrastrutture per dare una risposta differenziata alla domanda di trasporto. E spesso queste infrastrutture mancano perché, per ragioni varie, generalmente riferibili a problematiche ambientali, all'interpretazione di norme ambientali, queste infrastrutture sono state bloccate o ci mettono decenni per essere realizzate, quando in altri paesi virtuosi dal punto di vista ambientale dell'Europa ci mettono qualche anno. La semplificazione vuol dire anche quella che abbiamo fatto, cercare di far sì che l'obiettivo ambientale si raggiunga in maniera trasparente, lineare, con una catena di procedimenti molto breve. Pertanto non si riesce ad arrivare. Le misure di semplificazione sono molte, non ve le elenco, ma io credo che siano uno dei motori importanti per muovere gli investimenti e le politiche della green economy nel nostro paese. Alcune di queste misure di semplificazione impattano oggi in un'organizzazione dello Stato, dell'amministrazione dello Stato, delle amministrazioni regionali e locali, che è ancora molto legata ad una visione della gestione delle problematiche ambientali per competenze, e perciò che alimenta i conflitti di competenza che a loro volta generano i tempi lunghissimi di tutte le decisioni. Abbiamo avuto il caso dell'ILVA. L'ILVA ha avuto un'autorizzazione ambientale il 4 agosto del 2011 dopo un'istruttoria durata 5 anni. E nessuno può dire che l'istruttoria sia durata a lungo perché era poco trasparente. È durata 5 anni perché può durare 5 anni. In un sistema come quello nostro può durare 5 anni e nessuno può discutere. Noi abbiamo deciso di farla durare il tempo previsto dalla legge, che è molto di meno, ci abbiamo messo un mese in più invece di 6-7 mesi, ma siamo riusciti a farlo. Si può fare, ma per farlo bisogna lavorare in modo da forzare tutte le abitudini e tutti i tempi ai quali ci siamo sostanzialmente accomodati negli ultimi anni. Però voglio dire, è attraverso la semplificazione che si muove oggi la possibilità per la green economy del nostro paese di crescere e di consolidarsi in termini di produzioni e di prodotti che poi servono alla competitività nei mercati internazionali. L'altra linea sulla quale abbiamo lavorato e sulla quale abbiamo ancora però alcune problematiche aperte e che non sono di poco conto, riguarda le misure economiche. Allora, abbiamo messo insieme per approssimazioni successive una serie di provvedimenti, quelli noti e molto controversi dell'incentivazione per il fotovoltaico, per le fonti rinnovabili, controversi perché, come tutti sappiamo, abbiamo dovuto scontare una discussione che nasceva probabilmente da ragioni fondate circa la sproporzione tra i primi incentivi e le attività che venivano incentivate, ma che poi ha usato questa buona ragione sostanzialmente per spiegare che in Italia il costo dell'energia era così alto, sarebbe così alto a causa degli incentivi delle rinnovabili. E questo, come sappiamo, non è vero, però è stato molto difficile smontare questo meccanismo. Ed è ancora questo una delle questioni che abbiamo aperte sul tavolo, perché l'autority deve fare chiarezza sul costo effettivo dell'elettricità nel nostro paese, mettendo in evidenza tutte le componenti e mettendo in evidenza, soprattutto interpretando, quello che oggi si manifesta in maniera molto, molto chiara, ma che non ha riscontro sulla bolletta. L'entrata delle fonti rinnovabili in maniera così importante nella generazione di elettricità ha messo in crisi il sistema di generazione tradizionale. Lo ha messo in crisi in parte perché c'è stata comunque una riduzione della domanda, ma in parte perché le fonti rinnovabili, anche combinate con il gas naturale, quando il gas naturale genera elettricità come backup del sistema delle rinnovabili, le fonti rinnovabili sono molto più flessibili in termini di offerta rispetto alla domanda. E nel costo reale, alla borsa elettrica, come sapete, costano molto meno dell'elettricità prodotta dai sistemi tradizionali. Ma i sistemi tradizionali hanno contratti a lungo termine per il gas, per il carbone, contratti a lungo termine che servono per la sicurezza energetica nazionale, contratti a lungo termine che però creano una ingessatura del sistema che porta il costo molto alto. E invece di fare in modo che l'entrata delle fonti rinnovabili riducesse il costo dell'elettricità, abbiamo così risultato opposto, che a un eccesso di offerta di elettricità abbiamo un aumento del costo dell'elettricità, che è un non senso dal punto di vista economico, ma che però si spiega bene se noi ci rendiamo conto che rinnovabili e sistema tradizionale non sono integrati ma vivono in parallelo, e ora è ovvio che i costi si alzano. Dobbiamo affrontare questo tema nel costo dell'elettricità, dobbiamo evitare di caricare sul costo dell'elettricità il costo della rigidità di un sistema che poi teoricamente è un sistema privato che deve stare sul mercato come giustamente devono stare sul mercato le rinnovabili. Questo è un tema aperto a livello di governo, perché le valutazioni fra di noi sono diverse, però i dati oggettivi con i quali ci confrontiamo sono quelli che io ho riferito ora. L'altra linea sulla quale abbiamo lavorato è quella dell'utilizzazione del credito d'imposta a favore delle misure e degli investimenti dell'efficienza energetica, abbiamo consolidato il 55% dell'efficienza per l'edilizia, che dovrebbe diventare regime con il decreto sulle fonti rinnovabili termiche che abbiamo chiuso, posso dirvi, l'abbiamo chiuso, è andato alla conferenza unificata per il sentito, ma è l'ultimo pezzo dei provvedimenti che dovevamo fare, l'abbiamo chiuso insieme con Corrado Passera, abbiamo mandato il documento alla conferenza unificata. Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nell'innovazione, ricerca e innovazione, in particolare in queste aree della cosiddetta green economy, credito d'imposta a favore delle start-up, e anche in questo le imprese della green economy possono avere un ruolo importante. Però non abbiamo ancora preso una decisione su qual è il ruolo del meccanismo fiscale a favore della crescita, che in particolare è a favore dello sviluppo della green economy. Perché abbiamo ancora aperto il confronto con la Ragioneria Generale dello Stato, la quale ritiene che il credito d'imposta, che sostanzialmente determina una minore entrata nel momento in cui si applica, debba essere coperto nell'anno di esercizio. Allora, se io do il credito d'imposta a un'impresa che ha un ciclo economico di 3 anni e i risultati economici sono alla fine di 3 anni e sono risultati economici positivi perché generano aumento di IRPEF, aumento di occupazione, aumento di IVA e perciò sono superiori rispetto alla uscita che abbiamo, alla minore entrata che abbiamo all'inizio dell'applicazione del credito d'imposta, come facciamo a combinare il conto sull'esercizio attuale con il conto sul ciclo economico? Se vogliamo puntare sulla crescita dobbiamo misurarci sul conto sul ciclo economico, altrimenti il rischio è che non riusciamo a muovere strumenti positivi per l'economia. Questo tema è assolutamente centrale per le misure di supporto allo sviluppo della green economy nel nostro paese, che devono essere legate all'aumento di fatturato sui mercati mondiali, non soltanto ai risultati che si possono avere sul mercato interno. Cioè dobbiamo avere un criterio economico che consenta di valutare il vantaggio di misure incentivanti per i settori della green economy che sono stati individuati nel rapporto presentato per gli Stati Generali. E questo è un tema aperto. Sul tavolo abbiamo poi il pacchetto sul quale stiamo lavorando per la chimica verde nel nostro paese. Pacchetto importantissimo perché ci mette nella condizione di aprire in Italia un centro di eccellenza per lo sviluppo industriale nella nuova chimica, che va dai biocarburanti di seconda generazione a tutta la filiera della chimica, della chimica verde alternativa alla matrice petrolifera della Virgin Naftal. Su questo, insieme con Corrado Passera e insieme con Mario Catania, stiamo lavorando per un progetto nazionale per la green economy, e anche questo avrà bisogno di misure di supporto di tipo fiscale. Non c'è bisogno, come ha giustamente detto Squinzi, di dare soldi alle imprese. C'è bisogno di dare vantaggi competitivi alle imprese che investono nei settori che secondo noi sono quelli che possono trainare la crescita del nostro paese. E poi abbiamo questa iniziativa che abbiamo preso, il finanziamento a tasso agevolato allo 0,5% per le imprese che lavorano nei settori della green economy e che assumono giovani. Siccome l'esperienza che abbiamo avuto con la prima tranche del fondo rotativo del protocollo di Kyoto non è stata esaltante, cioè non siamo riusciti, come dire, ad incontrare un interesse reale, abbiamo rimodulato questo strumento in maniera tale che sia molto semplice, che la procedura di accesso ai fondi sia semplice, che ci sia un meccanismo di monitoraggio e di valutazione dei risultati non discrezionale. Io credo che questo altro strumento potrà essere molto interessante, e prima che finisca il mandato del governo io spero di poter contabilizzare i risultati di questa iniziativa in termini soprattutto di progetti che si muovono o che lavorano in qualche modo a supporto di iniziative che ci sono già in corso. E l'ultima tematica sulla quale stiamo lavorando, sulla quale abbiamo già preso l'iniziativa, ma che ora deve diventare molto più concreta, è quella di Project Bonds. Noi abbiamo modificato nella legislazione adottata con gli ultimi decreti legge la normativa originaria per l'attivazione di questo strumento, E credo che anche questo strumento, coerentemente fra l'altro con l'obiettivo che si è dato nell'Unione Europea al 2020, sui project bonds, possa diventare uno strumento molto interessante per la green economy, perché project bonds sono pensati per l'infrastruttura. Ora, le infrastrutture del nostro paese, quelle sulle quali il nostro paese deve puntare, non sono soltanto quelle tradizionali fisiche, ma c'è un'enorme infrastruttura che è quella della manutenzione e della gestione del territorio, che per noi è un essenziale, perché questa infrastruttura serve alla crescita, ovviamente serve a prevenire i danni del dissesto idrogeologico, ma serve alla crescita, serve a dare valore al valore che già abbiamo, perché dove abbiamo queste esperienze di valorizzazione delle aree marginali del nostro paese, dello sviluppo di agricoltura, dello sviluppo di gestione forestale o di gestione delle acque che legano la tutela del territorio alla produzione di reddito, abbiamo visto che dove queste sono riuscite a partire, queste hanno dei risultati straordinari. Allora, io credo che possiamo immaginare, noi stiamo lavorando su questo, un'iniziativa per avere project bonds nel nostro paese per investire nella manutenzione e la gestione del territorio. E su questo spero, prima che ci siano le prossime elezioni, di poter avere almeno un progetto nazionale, in maniera tale che il nuovo governo e il nuovo Parlamento abbiano a disposizione un'opzione, una scelta sulla quale lavorare e sulla quale esprimersi. Grazie molto e complimenti.